Carissimi, buongiorno. Continuiamo con le nostre meditazioni sulla seconda lettera ai Tessalonicesi. Siamo arrivati al verso 13 del secondo capitolo e Paolo lo inizia in un modo, direi, sublime, che ci coinvolge per quanto riguarda la nostra responsabilità. Verso 13 del capitolo 2 della seconda lettera ai Tessalonicesi. Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. A questo Egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Così, dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi, sia con la parola, sia con la nostra lettera. Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo è nostro Padre, e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. L'Apostolo, abbiamo visto che nella prima parte del capitolo 2 aveva parlato ancora per chiarire alcuni punti oscuri che non erano così oscuri, ma che molto probabilmente i Tessalonicesi si erano lasciati un po' sviare la mente da alcune informazioni incontrollate per quello che riguardava la venuta dell'Empio e la fine di coloro che non credono all'Evangelo. E così ridice qui, ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio. Lo dice anche al capitolo 1, il verso 3, sempre della seconda lettera. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più. Sembra quasi che ci siano delle ripetizioni, ma di solito non possiamo dire che a Paolo mancassero le parole leggendo i suoi scritti, casomai mancano qualche volta a noi. E, solo che Paolo vuol farci focalizzare la mente su un aspetto molto importante. E qui amplia il motivo per cui dobbiamo ringraziare Dio per i fratelli, per ciò che sono, per ciò che rappresentano. Qual è la relazione che abbiamo? E al verso 13, se voi andate lì, scopriamo che sono amati da Dio, che Dio li ha eletti, ci ha eletti, la salvezza fin dal principio. E questo mediante la santificazione dello Spirito Santo e la fede nella verità, come diceva Maria fa. È importante questo aspetto. Mentre invece se andiamo qualche verso più indietro, che abbiamo visto l'altra volta, vediamo qual è la differenza di coloro che non hanno aperto il cuore all'amore della verità. Al verso 12 dice che saranno giudicati, al verso 11 saranno oggetto di efficacia di errore, sempre intorno al verso 10 saranno ingannati da prodigi bugiardi, al verso 11 ancora crederanno alla menzogna. Questa è la fine di coloro che non credono alla verità del Vangelo. Paolo elogia il progresso dei Tessalonicesi nella loro crescita. Difatti dice al verso 4 del primo capitolo di questa lettera che erano un vanto per lui presso le altre chiese per quanto riguardava la loro crescita. Quindi è importante ricordarci davanti a Dio dei fratelli e delle sorelle. Spesso noi pensiamo che la nostra crescita, la nostra maturità, possa dipendere solo dal nostro sforzo. Ma se Dio non opera, vana è la nostra fatica. Non dobbiamo dimenticarci questo aspetto. È vero, il nostro impegno, per quanto riguarda Pietro ce lo ricorda, quello nella lettura, quello nella preghiera, nella meditazione, nell'essere insieme con i fratelli, per essere sostenuti, ma anche per ricevere direttamente da parte di Dio, sotto la guida dello Spirito Santo, le giuste indicazioni che ci vengono dalla parola scritta. E poi quando siamo scoraggiati, non dimentichiamo quello che dice, che Dio è colui che ha iniziato in noi una buona opera e la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, fino a quando il Signore verrà. In Filippesi 1:6. Questa era la fiducia di Paolo, ma può essere la nostra, e deve essere la nostra, che Dio ha iniziato un'opera in noi e la porterà a compimento, indipendentemente da cosa noi possiamo fare per guastarla. Lui la porterà a compimento, perché Dio è fedele. E questa fiducia, come dico, può essere nostra. Difatti, come scriveva Paolo anche in Efesini, che a lode della sua gloria, ma anche qui se voi andate al verso 14, dice: a questo egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del Signor nostro Gesù Cristo. Questo è il fine per cui Dio si è prefisso, ed è questo quello che lui vuole raggiungere. Siamo a lode della sua gloria. Ci parla di una salvezza che abbiamo ottenuto avanti la creazione del mondo, sin dal principio. E questo ci dovrebbe far pensare, perché quando Dio ha creato i mondi e ha creato anche noi, ha pensato alla nostra salvezza. Non ci ha pensato dopo, ci ha pensato prima, perché subito dopo abbiamo guastato qualcosa. Ma Dio già aveva provveduto nella sua sovranità, nella sua grandezza, in quello che lui rappresenta, nella sua onniscienza. E quindi ha provveduto per noi questa salvezza sin dal principio. Ora, di fronte a tutto quello che abbiamo letto nella prima parte del capitolo 2, in quella oscurità che c'è, i discepoli di Cristo risplendono di quella che è la gloria del Signore per aiutare quello che è intorno a loro, le persone, a conoscere la gloria di Dio. Dobbiamo pensare che questa salvezza si attua interamente attraverso l'opera di Dio. Noi in questo non abbiamo nessuna parte. Le scritture ci dicono che tutto ciò viene per opera del Signore Gesù, per l'opera che Dio ha fatto. Sì, ultimamente vedevo uno show che diceva all'interlocutore, ma diceva, 30.000 religioni che ci sono, tu pensi che solo la tua sia quella vera? Bene, io penso che la verità del Vangelo è unica, non è confrontabile ed è l'unica che ci sia. Mi dispiace per lui, ma lo diceva un islamico che con molta arroganza ce lo continuano a ripetere. Questa salvezza nasce dall'amore di Dio. Siamo amati, fratelli amati da Dio. In Romani, al capitolo 5, il verso 8, ci dice: mentre eravamo ancora peccatori, Dio non passa sopra i nostri peccati. Dio i nostri peccati li ha portati sul legno della croce attraverso suo figlio. Spesso assistiamo a delle conferenze, di show televisivi, dove continuamente ci ripetiamo che bisogna fare leva sulle cose che ci uniscono. Ed è vero, certo. Però ogni tanto mi capita a me di parlare con qualche collega, con qualche amico, che non nega il fatto che Dio esiste, che il Signore Gesù Cristo è morto sulla croce, però questo fine settimana va al santuario di, o da qualche altra parte. Ci vengono domande spontanee, ma che cosa ti dà questo in più che Cristo non ti ha dato? Hai forse un cuore diviso? O pensi che il Signore Gesù, il creatore dell'universo, abbia bisogno di aiuto di qualche santo, di qualche presunta Madonna? Dice: ma io sto bene. Queste sono le giustificazioni maggiori. Perciò Dio non rinnega il fatto che l'unica salvezza è nel Signore Gesù e non passa sopra i peccati, ma passa attraverso la verità dell'Evangelo, e questo dobbiamo tener conto. Passa attraverso il prezzo pagato dal Signore Gesù, il suo unico figlio. E questa salvezza, scusatemi, questa salvezza opera mediante l'intervento dello Spirito Santo. Il Signore Gesù ha pagato il prezzo e lo Spirito Santo l'attua alla nostra persona. La parola di Dio ci descrive come morti nei peccati e un morto non può fare nulla. Nulla. Però qualcuno ha citato stamattina, credo in una preghiera, che la fede viene da ciò che si ascolta. Ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo, dice Paolo ai Romani. E quando noi ascoltiamo la parola, questa opera agisce, interviene nella nostra vita. Questo vale per chiunque, non solo per coloro che credono. Vale in tutti coloro che ascoltano la parola di Dio, in coloro che la leggono, coloro che la sentono predicare. Questa è la volontà di Dio, che la parola sia predicata e che gli uomini l'ascoltino. Poi la parola produrrà il suo effetto. Ma questa parola si attua mediante la fede nella nostra vita. Qui interviene la nostra responsabilità. Abbiamo capito che il Dio eccelso, il Dio creatore, vuole farci grazia. Ci ha portato una buona notizia: il nostro peccato è stato espiato sulla croce dal Signore Gesù, dal suo unico figlio. Ed ora ci chiama a ravvedimento. Questa è la sua salvezza. Benché sia una salvezza perfetta, come diceva stamattina Francesco dal Salmo 33, la sua opera è completa e perfetta, non opera nonostante tutto questa salvezza perfetta. Perché Matteo scrive, e il Signore dice, nel capitolo 23, verso 37, di Matteo capitolo 23, dice: Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte avrei voluto raccoglierti come la chioccia fa con i pulcini, ma tu non hai voluto. Quindi se noi non diciamo sì a quello che è la volontà di Dio, questa salvezza ci passa sopra le ali, come l'acqua sulle ali delle anatre, scivola via, come niente. E Dio conserva la sua sovranità perché ha provveduto la salvezza. E anche noi conserviamo la nostra responsabilità, la nostra libertà di dire sì o no. Ma sono due conseguenze diverse. Non dobbiamo fare niente per questa salvezza, ma solo rispondere in modo favorevole a Dio e permettere allo Spirito Santo di rigenerare il nostro cuore, la nostra vita e darci una nuova vita. Questo è quello che noi apprendiamo dalle Scritture. E di fronte a quello che avevamo visto la volta precedente, qual è la sorte di coloro che non hanno creduto alla verità del Vangelo? Faremo bene a prestare attenzione a questa salvezza eterna che Dio ci ha provveduto. E questo era i motivi di ringraziamento che Paolo ha per i fratelli di Tessalonica, che quello che noi dobbiamo avere, gli uni per gli altri, io per voi, voi per me, di chiedere al Padre, di ringraziarlo, ma anche di essere ben felici e gioiosi che siamo tra coloro che sono salvati. L'obiettivo della salvezza è quello che Paolo dice qui. A questo egli vi ha pure chiamati, il verso 14, per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Il fine è questo, ottenere questa gloria. Il messaggio ci ha raggiunto. Abbiamo visto quello che Dio dice per noi, quello che Dio fa per noi. Abbiamo risposto e lo Spirito Santo ha operato. In questo momento questa gloria di Dio, questa gloria del Signore Gesù viene su noi. C'è da dire una cosa, Paolo parla del Vangelo che lui proclamava. E io ringrazio Paolo, gli altri apostoli e tutti coloro che sono venuti dopo e tutti coloro che come Paolo hanno detto guai a me se non evangelizzo, perché se non l'avessero fatto io non sarei qui, voi non sareste qui. Forse già Dio avrebbe raccolto tutti gli scandali del mondo. Ma ancora Dio ha pazienza e aspetta per raccogliere tutti i suoi figli. Il messaggio della salvezza, già nell'Antico Testamento lo vediamo molto forte. Paolo in Romani al capitolo 10, versi 14 e 15, mette insieme dei versi brani che vengono dall'Antico Testamento. E dice semplicemente così, per questo per dirvi quanto Dio abbia cura dell'Evangelo nei nostri riguardi, di darci una buona notizia. Ora, Romani 10, 14, 15. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie, quelli che annunziano l'Evangelo. Quindi Dio si era già preoccupato da molto tempo per questo. Nell'Evangelo abbiamo il culmine, il compimento. Infatti dice il Signore Gesù alla fine sulla croce, tutto è compiuto, perché il sacrificio era stato offerto. Quindi quello che Dio aveva progettato era stato attuato in modo completo. E Dio ha veramente cura di noi. E dalla nostra testimonianza, da quelli che verranno ancora, come noi siamo frutto della testimonianza di quelli precedenti, questa catena non si potrà interrompere, perché è alla gloria del Signore Gesù ed è quello che Dio vuole. Questa salvezza ci conduce a una posizione sublime, quella di ottenere questa gloria. La proclamazione del Vangelo non ha secondi fini. La proclamazione del Vangelo ha solo un fine, che è quello che il Signore Gesù dice in Giovanni al capitolo 17, i versi 22 e 24. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Padre, io voglio che dove sono io stiano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Questo è il progetto di Dio, questo è il progetto dell'Evangelo, questo è il progetto dell'annunzio della buona notizia, la gloria di Dio che transita tramite il Signore Gesù, quella gloria che il Signore Gesù ha avuto e che è anche per noi. C'è una cosa che oggi non vediamo, ciò che saremo, come dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, quel giorno. Ancora non lo vediamo, abbiamo la nostra carne, abbiamo appena parlato della dipartita della nostra cara Aldina, sentiamo il dolore. Non è certo, non sappiamo quello che saremo, ma sappiamo che saremo simili al Signore Gesù. Questo ci dice la parola. E non abbiamo motivo di dubitarne. In questo, quindi, Paolo, facendo leva su questi aspetti della salvezza che abbiamo ottenuto, del fatto che siamo amati di Dio, del fatto che abbiamo avuto questa salvezza eterna sin dal principio, dice, è un motivo di ringraziamento per voi, ma anche per noi stessi. E mi vengono in mente le parole del Salmo 16, Salmo di Davide, i versi 2 e 3. Ho detto a Dio, tu sei il mio Signore, non ho bene alcuno all'infuori di te. Quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. Questo pensava Davide 3.000 anni fa. 1.000 anni dopo, Paolo ci dice, sono fratelli amati da Dio, pertanto degni della mia stima, delle mie considerazioni, delle mie preghiere. Pertanto sono preziosi, perché il Dio li ha amati al punto da dare il suo unico figlio. Ora mi viene una domanda. Come vedo i miei fratelli e le mie sorelle? Come appaiono ai miei occhi, al mio cuore, nei miei pensieri? Ringrazio Dio per loro? Impegno Dio nelle mie preghiere per loro? Voi sapete che quando pregate per qualcosa impegnate Dio? Impegnate la sua fedeltà, la sua forza, la sua potenza di intervenire? Questo è quello che Paolo dice. Io ringrazio Dio per voi. Dal verso 15 al 17 abbiamo l'incoraggiamento. Nella prima parte abbiamo avuto questa parte che riguardava il ringraziamento. Rileggiamo. Così dunque, fratelli, state saldi dal verso 15 e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi, sia con la parola, sia con una nostra lettera. Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Quando noi leggiamo il verso 13, che siamo stati salvati da una salvezza eterna fin dal principio, spesso possiamo rilassarci. Dici, tanto sono salvato, non perdo la mia salvezza. Questo è vero, ma l'Apostolo Paolo non ha mai incoraggiato l'ozio nei suoi scritti. Anzi, è molto forte, e in Filippesi, al capitolo 2, verso 12, dice così. Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Non è che dobbiamo fare come i cattolici, che aggiungono le opere al battesimo e così rendono sicura la loro salvezza e fanno un tesoro per la Chiesa. No. Noi dalla salvezza procediamo in santificazione per raggiungere una meta. Questa è la differenza sostanziale che dice Paolo in Filippesi. Il verso illustra quello che dobbiamo fare, il verso 15. E ci sono due cose da fare. Dice, state saldi e ritenete gli insegnamenti. E compiete, perciò tanto, se riteniamo gli insegnamenti, la nostra santificazione. Lo stare saldi è qualcosa che ci riguarda. Personalmente, sono io che devo stare saldo, sono io che devo confessare la mia fede, la fede che professo. Ultimamente c'è una tendenza che si fa avanti, che tutto questo spesso dipende dall'aiuto che mi possono dare i fratelli. È vero, è molto utile l'aiuto dei fratelli, delle sorelle, l'essere insieme per pregare, per studiare, molto utile. Ma c'è un rapporto diretto che io devo avere. Se non ho quel rapporto diretto, poca cosa mi danno i miei fratelli con l'essere insieme. L'altra mattina, mentre stavo facendo la barba, Ho sentito un chiacchiericcio, era l'ultimo arrivato nel nostro condominio, Alessandro, un anno e mezzo, un po' più giù di lì, e comincia a trottarellare dietro ai genitori. Qualche volta gli dà la mano, qualche volta no. A quel punto il babbo davanti, la mamma dietro, lui in mezzo. L'altra mattina c'era questo che chiacchierava, c'aveva qualcosa da dire, il babbo comincia a scendere le scale per andare all'auto, pensando che la mamma seguisse. Invece la nonna l'ha chiamata, lei si è voltata indietro, e Alessandro ha cominciato a scendere. Primo gradino, rum, per terra. Bene, così siamo noi. Finché teniamo la mano del Signore, saremo saldi. Quando la lasciamo, vacilliamo. Né più né meno. Siamo come bambini. E mi ha fatto pensare alle note che stavo scrivendo. Allora io devo stare attaccato al Signore Gesù per crescere. Perché il Signore ha previsto per me una meta. E credo che ognuno di voi sa molto bene qual è la meta che il Signore ha previsto per noi. In Efesini, al capitolo 4, i versi da 13 a 15, per farci raggiungere quella piena statura dei figli di Dio. Dice: affinché tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Affinché non siamo più come bambini svalottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Questo è il progetto di Dio per noi, raggiungere la statura del Signore Gesù, per non essere portati qua e là dalle falsità, perché là fuori, abbiamo letto nella prima parte del capitolo 2, c'è la menzogna, l'inganno, l'efficacia d'errore. Ed è bene quindi che facciamo attenzione. Questi giorni c'era una scoperta eccezionale nei scavi al lago di Genezaret, adesso mi viene questo come nome, scusatemi da quale versione, ma comunque hanno trovato il villaggio di Pietro. Scusate, a chi di voi è venuto il dubbio che nel Vangelo ci fosse scritto che era falso, che lì c'era il Vangelo, c'era il villaggio di Pietro? Nessuno. Noi tutti pensiamo che lì c'era il villaggio di Pietro. Ma nella letteratura, da qualche secolo, sono stati rimossi tutti i siti storici che sono citati nella Bibbia. Ogni tanto ne scopre qualcuno, ma nessuno chiede scusa. Così, sotto uno strato di costruzioni successive, hanno trovato i resti di quello che doveva essere la casa di Pietro. Non ho mai avuto il dubbio che non fosse lì io. Mi stupisce tutta questa risonanza che viene data a questa scoperta. Là fuori c'è l'imbroglio, c'è l'inganno, c'è la menzogna. Solo qua, nella parola di Dio, noi troviamo la verità. Quindi quest'opera che Dio vuol fare nella nostra vita è qualcosa che ci riguarda personalmente, direttamente, attraverso la scrittura, attraverso quello che noi leggiamo, quello che noi ci mettiamo davanti a Dio in preghiera, chiedendo allo Spirito Santo di rivelarci quali sono i suoi progetti per noi, farci capire la parola. Dobbiamo fare attenzione. Giacomo ci avverte. Non basta solo avere una conoscenza della parola, una buona conoscenza, ma bisogna essere dei facitori, dice Giacomo, perché sennò diventiamo degli ascoltatori smemorati, che si dimenticano. Pensate all'esperienza della chiesa di Efeso. Voi leggete la lettera a Efeso, dice: c'è erba, ma questa chiesa ha una grande conoscenza dottrinale, una grande conoscenza delle cose di Dio. Andate in Apocalisse 2. ha perso qualcosa. Ha perso il primo amore. Ha perso lo zelo, l'ardore. Ha cessato di fare certe cose. E questo avviene anche per noi. Se smettiamo di fare quelle cose che Dio ha preparato per noi. Quindi, questo fa parte della nostra responsabilità. E se noi smettiamo di non avere zelo e ardore per le cose di Dio, nell'essere insieme con i fratelli, con le sorelle, nel partecipare al dolore e alla gioia di ognuno, lì incomincia la nostra instabilità, come è successo con la Chiesa di Efeso. Un certo autore di un ottimo libro dell'inizio del secolo scorso era passato quelle parti e Dio aveva minacciato la Chiesa di Efeso di rimuovere il suo candelabro. Dice: a Efeso non c'è nessuna chiesa, né ortodossa, né cattolica, né evangelica. Il candelabro è stato rimosso. Quindi, essere saldi è qualcosa che ci riguarda, qualcosa che richiede il nostro impegno in questo. L'altra parte è ritenere gli insegnamenti. E Paolo parla di insegnamenti che ha dato sia in modo verbale che per iscritto. Tra quelli dati in modo verbale che quelli per iscritto non c'è differenza, altrimenti saremmo qui a lamentarci perché non c'era dietro a Paolo e agli altri mentre parlavano un cronista o uno stenografo che scriveva tutto e poi ce lo faceva sapere. Io ritengo che quello che noi abbiamo riguarda tutto ciò che loro hanno detto. Quello che era essenziale che noi sapessimo. Ma i Tessalonicesi avevano qualche problemino. Il capitolo 2 ce li evidenzia. Avevano dato credito ad alcune voci incontrollate. E quindi ci avevano qualche problema per la fine dei tempi. Ma il carattere della parola di Dio è uno solo. E Pietro nella sua seconda lettera, al capitolo 1, i versi 20 e 21, ce lo ricorda. E credo che ognuno di voi ha sottolineato questa parte, questo brano. Sappiate prima di tutto questo. Che nessuna profezia delle scritture proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è colui che ispira. Lo Spirito Santo è colui che ce la spiega. Ed è colui che si sostiene nell'attuarla nella nostra vita. Il carattere della parola di Dio è solo questo. Non ci sono altre cose. Era importante, pertanto, che i Tessalonicesi stessero attaccati alle parole di Dio, a quello che Paolo gli aveva insegnato verbalmente e poi per iscritto. È doveroso questo anche per noi. I tempi in cui viviamo non sono i migliori, quindi occorre che mettiamo disciplina, serietà e siamo scrupolosi. Perché possiamo ottenere una crescita piena di benedizioni. E così, infatti, Pietro ci incoraggia, sempre nella seconda lettera, al primo capitolo, il verso 10. Perciò dice: fratelli, impegnatevi sempre di più, rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. Questo è il progetto di Dio per noi. Di impegnarci nella lettura, nella meditazione, nella preghiera, nell'essere insieme, perché crescendo sicuramente non inciamperemo e realizzeremo tutte quelle benedizioni che Dio ha in serbo per noi. Tutto ciò si realizza tramite Cristo Gesù e il Padre. Dio il Padre è qualcosa che hanno progettato insieme. E infatti noi vediamo qual è l'unità del Padre con il Figlio. Dice: ora lo stesso Signore nostro, Gesù Cristo, e Dio nostro Padre, che ci ha amati, tutto questo viene tramite di loro. Senza noi non possiamo fare nulla, come dice il Signore Gesù al capitolo 15 di Giovanni. Senza di me non potete far nulla. Il traccio che non sta attaccato alla vite si secca, non porta frutto. E di solito l'ortolano, il contadino, taglia e lo brucia. Quindi teniamo questo aspetto. Ed è il Signore Gesù che dice: siccome siamo amati, il Dio ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza. Questa è la grande cosa che opera Dio in noi tramite la sua opera, tramite quello che lui ha fatto. Tutto l'aiuto che noi possiamo avere viene dal Signore Gesù, da questo legame stretto con lui. E attraverso questo possiamo avere una consolazione eterna. La consolazione che hanno i figli di Dio. Voglio di sapere che il nostro futuro è un futuro glorioso presso il nostro Signore Gesù. Indipendentemente che ne dicano gli scettici o indipendentemente che ne dica chiunque altro. Questa consolazione eterna è già qualcosa che abbiamo, la realizziamo già qui e la vedremo in modo completo quando saremo lassù. I fratelli che ci hanno preceduto, le sorelle che ci hanno preceduto, al di là, è già lì. Mi stupiva ieri alcuni amici del nipote, di Federico. Dice: è vero, la nonna Federico aveva una grande fede. Diceva che sapeva dove andava. Non basta questo, occorre realizzare la salvezza, la nuova nascita per opera dello Spirito Santo. Quindi, ma spesso io mi lamento, mi dimentico di questo, forse ci dimentichiamo. Mi lamento che ho tutto questo. Eppure la Scrittura dice che siamo stati arricchiti di ogni cosa. In Prima Corinzi, capitolo 1, verso 5. Questa è la posizione in cui siamo. Siamo arricchiti, dobbiamo prendere da quel portafoglio, da quella tasca, dove ci sono i tesori di Dio, per gustare le sue grandi benedizioni. Questo è quello che Dio vuole per noi. E poi il verso 17. Ci sono alcune cose a cui aspirare, che consoli i nostri cuori, ma anche con la gioia, non solo quando siamo nel dolore, sentire la consolazione di Dio, soprattutto in periodi difficili, di sconforto, dove c'è la paura del domani, dove ci sono situazioni critiche come in questo momento. E diceva l'altro ieri Luca che se non piove questa settimana dovranno buttare tutto il raccolto dell'uva e dell'olivo, perché sta seccando sulla pianta. Quindi questo genera nelle persone sconforto, preoccupazione, che consoli i nostri cuori. Quindi possiamo avere qualche buona parola, come dice poi, sotto. L'altra parte è quella che ci confermi in ogni opera buona. Siamo in una società egoista, dove ognuno pensa a se stesso, senza preoccuparci molto degli altri. E forse è il momento di far sentire l'amore, la presenza del Signore Gesù attraverso di Lui. Non è sempre facile, ma col sostegno e l'aiuto del Signore, noi possiamo essere anche nelle opere una testimonianza della sua gloria. E poi in ogni buona parola. Quello di portare una parola di verità in un mondo pieno di ipocrisia e di menzogna. Portare la luce dell'Evangelo, la buona notizia, quella che brilla nei nostri cuori, ma può brillare anche fuori dal nostro cuore, verso i nostri amici, i nostri parenti. Quella che può portare l'illuminazione per gli altri. Cosa dicono i due discepoli sulla via di Emmaus? Ma non Non si riscaldava, com'era, il nostro cuore mentre ci parlava? Questo è l'effetto della parola del Signore Gesù. Quello di scaldare il cuore delle persone. Una buona parola. E questo possiamo farlo. Perciò, cari fratelli, credo che siamo consapevoli di quello che è il ruolo che abbiamo. Ringraziare Dio per i fratelli, perché sono amati da Dio, perché Gesù è morto per loro, perché sono stati preziosi per Lui e degni della mia stima. È la gente onorata in cui ripongo il mio affetto, dice il salmista. Ed è bene che su questo ci interroghiamo. Preghiamo gli uni gli altri per restare saldi, ritenendo la verità, gli insegnamenti che abbiamo ricevuto e proclamando l'Evangelo, unico mezzo di salvezza. Cari amici, questa parola vale anche per voi. L'unica via di salvezza è la verità del Vangelo, dove scoprite quali sono i vostri peccati, come noi abbiamo scoperto i nostri. E scoprirete anche che lo Spirito Santo vi darà convinzione di giudizio, di peccato. E realizzerete che solo il Signore Gesù è morto per voi sulla croce. Questo può darvi la salvezza e le benedizioni di Dio. Amen.